Slick Chick Estate.
I got a slick chick, see? A neat chick, the she's part of makes me tick. Mama,
yeah, 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 yeah.
Clickety click a slick chick.
Yeah, yeah.
A high heels on for the baby blues. Man, oh man, what a sight. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, it was a night. But everybody stopped, we're on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click a slick chick. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, I got a slick chick. She's a neat chick, but she what I make me tick. Mama. Clickety click a slick chick. Yeah, don't you know she's a slick. My slick a chick. Ah yeah. Yeah. A slick chick. Mama. Clickety click a slick chick. A little chick,
yeah, yeah.
Don't
yeah,
you know she's slick.
Yeah, yeah.
Tommaso Landolfi, il racconto del lupo mannaro. L'amico e io non possiamo patire la luna. Al suo lume escono i morti sfigurati dalle tombe, particolarmente donne avvolte in bianchi sudari. L'aria si colma d'ombre verdognole e talvolta s'affumica d'un giallo sinistro. Tutto c'è da temere, ogni erbetta, ogni fronda, ogni animale, una notte di luna. E quel che è peggio, essa ci costringe a rotolarci mugolando e latrando nei posti umidi, nei braghi dietro ai pagliai. Guai allora se un nostro simile ci si parasse davanti. Con cieca furia lo sbraneremmo, a meno che egli non ci pungesse più ratto di noi con uno spillo. E anche in questo caso rimaniamo tutta la notte e poi tutto il giorno storditi e torpidi, come uscissimo da un incubo infamante. Insomma, l'amico e io non possiamo patire la luna. Ora avvenne che una notte di luna io sedessi in cucina, che è la stanza più riparata della casa, presso il focolare. Porte e finestre avevo chiuso, battenti e sportelli, perché non penetrasse filo dei raggi che fuori empivano e facevano sospesa l'aria. E tuttavia sinistri movimenti si producevano entro di me, quando l'amico entrò all'improvviso recando in mano un grosso oggetto rotondo, simile a una vescica distrutto, ma un po' più brillante. Osservandola si vedeva che pulsava alquanto, come fanno certe lampade elettriche, e appariva percorsa da deboli correnti sottopelle, le quali suscitavano lievi riflessi madreperlacei, simili a quelli di cui svariano le meduse. «Che è questo?» gridai, attratto mio malgrado da alcunché di magnetico nell'aspetto e dirò nel comportamento della vescica. «Non vedi? Sono riuscito ad acchiapparla!» rispose l'amico guardandomi con un sorriso incerto. «La luna!» esclamai allora. L'amico annoì tacendo. Lo schifo ci soverchiava. La luna, tra l'altro, sudava un liquido ialino che gocciava di tra le dita dell'amico. Questi però non si decideva a deporla. «Oh, mettila in quell'angolo!» urlai. «Troveremo il modo di ammazzarla!» «No!» disse l'amico con improvvisa risoluzione e prese a parlare in gran fretta. «A Ascoltami, io so che abbandonata a se stessa, questa cosa schifosa farà di tutto per tornarsene in mezzo al cielo, a tormento nostro e di tanti altri. Essa non può farne a meno, è come i palloncini dei fanciulli. E non cercherà davvero le uscite più facili, no, su, sempre dritta, ciecamente e stupidamente. Essa, la maligna che ci governa, c'è una forza irresistibile che regge anche lei. Dunque hai capito la mia idea, lasciamola andare qui sotto la cappa, e se non ci libereremo di lei, ci libereremo del suo funesto splendore, giacché la fuliggine la farà nera quanto uno spazzacamino. In qualunque altro modo è inutile, non riusciremo ad ammazzarla, sarebbe come voler schiacciare una lacrima d'argento vivo. Così lasciammo andare la luna sotto la cappa, ed essa subito si levò con la rapidità d'un razzo e sparì nella gola del camino. Oh, disse l'amico, che sollievo, quanto faticavo a tenerla giù, così viscida e grassa com'è, e ora speriamo bene. E si guardava con disgusto le mani impiastricciate. Udimmo per un momento lassù un rovellio, dei flati sordi al par di trulli, come quando si punge una vescia, persino dei sospiri. Forse la luna, giunta alla strozzatura della gola, non poteva passare che a fatica si sarebbe detto che sbuffasse. Forse comprimeva e sformava per passare il suo corpo molliccio. Gocce di liquido sozzo cadevano friggendo nel fuoco. La cucina s'empiva di fumo, giacché la luna ostruiva il passaggio. Poi più nulla, e la cappa prese a risucchiare il fumo. Ci precipitammo fuori. Un gelido vento spazzava il cielo terzo, tutte le stelle brillavano vivamente e della luna non si scorgeva traccia. «Evviva, orrà!» gridammo come invasati. «È fatta!» E ci abbracciavamo. Io poi fui preso da un dubbio. Non poteva darsi che la luna fosse rimasta appiattita nella gola del mio camino? Ma l'amico mi rassicurò, non poteva essere, assolutamente no. E del resto mi accorsi che né lui né io avremmo avuto ormai il coraggio di andare a vedere. Così ci abbandonammo, fuori, alla nostra gioia. Io, quando rimasi solo, bruciai sul fuoco con grande circospezione sostanze velenose, e a quei suffumigi mi tranquillizzarono del tutto. Quella notte medesima, per gioia, andammo a rotolarci un po' in un posto umido del mio giardino, ma così, innocentemente, quasi per sfregio, non perché ne fossimo astretti. Per parecchi mesi la luna non ricomparve in cielo, e noi eravamo liberi e leggeri. Liberi no, contenti e liberi dalle triste rabbie, ma non liberi. Giacché non è che non ci fosse in cielo, lo sentivamo bene, invece c'era e ci guardava. Solo era buia, nera, troppo fuligginosa per potersi vedere e per poterci tormentare. Era come il sole nero o notturno che nei campi antichi attraversava il cielo a ritroso, fa il tramonto e l'alba. Infatti anche quella nostra misera gioia ci sto presto. Una notte la luna ricomparve. Era slabbrata e fumosa, cupa da non si dire, e si vedeva appena, forse solo l'amico e io potevamo vederla, perché sapevamo che c'era, e ci guardava, rabbuiata di lassù, con aria di vendetta. Vedemmo allora quanto l'avesse danneggiata al suo passaggio forzato per la gola del camino, ma il vento degli spazi e la sua corsa stessa l'andavano gradatamente mondando dalla fuliggine, e il suo continuo volteggiare ne riplasmava il molle corpo. Per molto tempo apparve come quando esce da un'eclisse, pure ogni giorno un po' più chiara, finché ridivenne così, come ognuno può vederla, e noi abbiamo ripreso a rotolarci nei braghi. Ma non si è vendicata come sembrava volesse. In fondo è più buona di quanto non si crede, meno maligna, più stupida, che so. Io per me propendo a credere che non ci abbia colpa in definitiva, che non sia colpa sua, che lei ci ha obbligata tale e quale come a noi. Davvero, propendo a crederlo. L'amico no, secondo lui non ci sono scuse che tengano. Ecco, ad ogni modo, perché io vi dico, contro la luna non c'è niente da fare.
Me.
di Tommaso Landolfi. Due veglie. Donna mia, che dirti ancora? Tu stai per scendere nella fredda tomba e con te saranno in essa chiusi ogni mio affetto, ogni mio bene, ogni speranza, tutto ciò che avevo di casto, di nobile, di fidente e anche ogni bene terreno, ogni gioia, in breve tutto quanto può far bella la solitaria vita dell'uomo. Io t'amo, creatura gentile. T'amo ora più che mai, io che ti avevo incontrata dopo lunghi anni di malinconia, dopo lungo cammino per arido deserto, e tu mi sei tolta. Io che avevo in te riconosciuto tutte le perfezioni e tutte le delizie, in te compiuto ciascun vuoto del mio cuore, ciascun impeto del mio sangue, e tu mi sei tanto presto e crudelmente tolta, così che quasi si confondono gli sponsali e questi funebri onori. E tu pure mi amavi, né altra più saprebbe amarmi al tuo modo. Posso dunque ben dire che nella tua tomba sarà chiuso non solo il mio amore, ma quello che d'amore mi veniva, il mio paradiso. E che sarà di qui innanzi la mia vita, se ciò che tale la faceva, se il suo spirito vitale l'è strappato? Ah, volentieri io darei tutto il mio sangue, tutto meno una gocciola da goderti poi, perché il tuo si risciogliesse. Ah, volentieri, altro non potendo, ti seguirei in codesto buio viaggio. Non temessi con ciò di affliggere la tenera amante, che ancora mi proteggerà dalla sua luce o dalla sua tenebra. Eppure chi mi riderà a te, te stessa? Sei bella e sei buona, ma ahimè che devo dire eri. In te rifulgeva altezza d'ingegno e ogni altro vezzo dell'animo, che a leggiadria appunto e a bontà cedono luce mentre ne ricevono calore. E tutto ciò mi ha tolto. E tu, topolino, che ti arrampichi guardingo su pel piede di quella seggiola, cosa cerchi nella casa del dolore? Creaturina che dovrei uccidere o scacciare, avanza tranquilla e tienimi compagnia. Ma spaventata dalla mia voce tu rotoli via con minuto galoppo e non so biasimarti, che tu ti affretti felice verso il segreto buco dove ti attende la tua femmina. E felice anche te, canaro usignolo, i cui trilli empiono la lontana notte, perciò che, come disse il poeta, la tua piccola sposa vive con te nel medesimo nido. Vive, dolce unica parola, ma che vedo, le sue guance si soffondono di lieve rossore. Ah no, che è crudele inganno dei miei occhi stanchi. Ah sì che non è inganno, miracolo tra tutti giocondo. Ella rivive, oh gioia inesprimibile, che anche me riconduce dalla morte alla vita. Ecco, prende a mormorare qualcosa. Il mio bel vaso di cristallo su quella panca malferma, basta il più piccolo urto a farlo cadere. Distintamente parla, o resti qui per sempre abolito, resti passato incubo orrendo il mio lutto. Toglielo subito di lì, e questi ceri, questi fiori, sono per illuminare e celebrare il tuo risveglio, mia carissima. Tu stai tra le braccia del tuo amato e resa alle liete accoglienze della natura tutta. Tu, accidenti, deve essere il 15 domani, a parte la rata dell'aspirapolvere, sai Dio come faremo ad andare avanti fino alla fine del mese. Al giorno d'oggi non c'è mai quattrini abbastanza. Io un po' lo sai, per esempio, a quanto sono arrivati gli spinacci? Veramente come io già... Si dice spinaci e non spinacci. Ma poi guarda, per la finestra aperta alle stelle, appena impallidite dalla luna aurora tramontata, paiono occhieggiare in questa stanza che un momento fa era la sede dei sinistri terrori. Le serve sono un vero castigo di Dio. La nostra ci deruba a mansalva sulla spesa e in casa, e questo certo non aiuta. No, delle volte mi sento proprio scoraggiata. Quasi volendo farsi partecipe della nostra festa d'amore. Dovresti prenderla sul fatto e darle una buona lezione, ma già tu non ti interessi di niente. Oh mia diletta, aspira gli effluvi vivificanti di questa notte d'aprile. E tra l'altro, quante volte non le ho detto che la varichina rovina i panni, ma lei per far presto, si capisce, frusta mia e cavallo d'altri. Ma infine, e l'ada poi che cosa si immagina quando viene qui ripicchiata e inghirlandata come una giovinetta di mille armi per caso? Ci vuole altro, è soltanto ridicola alla sua età, e per cominciare ci vorrebbe una serta un po' meglio, come non lo sapessi del resto di dove prende i suoi quattrini. Ah, poveri mariti, ma sia inutile parlarne a te che c'hai una simpatia per lei. Ma no, ti giuro, io per quell'estate avrò assolutamente bisogno di un prendisolino nuovo, il vecchio si è ridotto in un modo e poi ora non vanno più così. Oh, se Dio vuole, stavolta tu sei morta davvero. Molti anni sono passati da quella mia prima veglia, quando tu all'improvviso rinvivisti. Io allora volentieri avrei dato tutto il mio sangue, eccetera. E rispondendo ai miei ardenti voti, il cielo volle che tu ti destassi dal tuo letargo mortale, eccetera, eccetera, che in simili termini usavo a quel tempo esprimermi e perfino pensare. E a proposito, cos'era stato? Ma una catalessi, o non so più come la definissero. D'altronde non è quello che importa. Lunghi anni, e che immagine luminosa di te mi lasciavi, mi avresti lasciato allora. E ora che dirti? Beh, non esageriamo, tu come tutti sei in fondo senza colpa, sicché sia pure pace all'anima tua, e sta bene. Ma che cosa mi hanno dato tutti questi anni? O si vuole, diciamo, ci hanno dato, perché il discorso al post-tutto si potrebbe sempre capovolgere. Ti credevo dolce, bella, buona, intelligente e passa. E mi sono dovuto convincere che eri anche arcigna, cattiva, stupida, volgare, oltre che brutta. Anche e non per la verità particolarmente, ma infine ce n'era quanto bastava. Tu dunque, anziché dare, mi hai tolto qualcosa. Ossia, per essere precisi, quello che potevi avermi prima dato più un tanto. Una bazzecola, la possibilità medesima di sperare e di essere felice, perché non può più illudersi chi fu deluso una volta. Ciò stesso che mi toglievi poteva e magari doveva rendermi più cara, lo capisco bene. O per dir meglio, capisco che dovrei capirlo, ma in realtà non lo capisco per nulla. Come più cara, forse, che il primo giorno, che quando morissi la prima volta? No, nessuno riuscirà a convincermi di una simile buaggine. Sono una triste umanità e tristi affetti quelli che nascono da una delusione e non si nutrono solo di appagamento, di felicità. Affetti infermi, un ripiego della nostra disperazione, una confessione della nostra volgarità che tronfiamente vogliamo nobilitare, come tante altre cose inferme e abiette, come per esempio il nostro schifoso dolore di creature umane, eccetera. Era una donna, niente più che una donna, e proprio perché tale io l'amavo. Così parlano una certa retorica e la nostra impotenza. Ma lasciando da parte le considerazioni, che cosa è stata in sostanza la nostra vita? Magari per sol fatto che era in comune, ossia che in due la vita non può essere altra da sé. Se non una specie di discorso, quando non disputa, senza fine, anzi senza capo né coda, ronzante, ostinato, torvo perfino, Dio sa su quali argomenti, se non una sordida sequela di inutili preoccupazioni prive di ogni luce. E a mia volta si intende io ho senza volere ignorato le tue più meravigliose malinconie, col resto. A farla breve, non ho forse ragione di desiderare retrospettivamente, diavolo di frase, dico di rimpiangere che tu non sia morta a tempo, cioè quando facesti quella finta. Sì, felice quello la cui sposa muoia, se è possibile, il giorno stesso delle nozze, perché gliene rimane un'immagine pura, che qualunque seguito non possa non insozzare. Ah, quella prima notte, se avessi avuto tanto così di buon senso, invece di disperarmi, avrei dovuto gridare «Gran fortuna che tu sia morta!» E successivamente, invece di giubilare, avrei dovuto mettere il lutto al cappello. Infatti tu rinvivisti, e tra il prima e il dopo ci fu appunto la differenza che c'è tra la vita e la morte. Ma ben inteso, morte era questa di qua. Tant'è vero che non possiamo sperar vita se non dalla morte, ove poi anch'essa non sia per tradirci, o altrimenti detto che nostra unica nemica è la vita stessa. Ma guarda un po' che ricomincio coi ragionamenti. Tu piuttosto, topo, che ti affacci di dietro alla credenza, possibile che non si riesca a liberare di voi questa casa? Sì, fuggi pure, ti raggiungerò in qualche modo. Voglio provare col grano avvelenato. E tu, altro petulante e dannato usignolo che approfittando di questo straccio di giardino sei venuto stavolta fin sotto le finestre. Tu con le tue cascate di perle in bacini d'argento o cos'altro abbiano inventato ancora i poeti, quando la farai finita una buona schioppettata, se non altro per spaventarti? Ecco quello che ci vorrebbe per te.